Le 8:40, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, tornati ancora una volta con la sigla del giorno delle locuste. Si raccontava in rassegna stampa che Marino ha accusato il Papa di sbagliare, l'unico che ancora al mondo conservi il dogma dell'infallibilità, ce l'abbiamo qui. Buongiorno professor Di Stefano.
Non ho mai avuto il dogma dell'infallibilità.
Ma sì, ma se lo faccia dire, non ma faccia il modesto.
Assolutamente, cioè mi fa anche un po' paura.
Mi scusi, la capitale della Francia?
Ma dai, per favore.
Qual è?
Parigi, non cominciamo con questa.
Non sbaglia niente, infallibile
sì,
questo.
È la capitale della Francia.
Incredibile, incredibile. Il professor Di Stefano, che tra l'altro ha aderito alla grande campagna che abbiamo lanciato nei giorni scorsi in solidarietà al sindaco di Roma, Invita Marino, una campagna che abbiamo organizzato insieme ai PU e all'associazione Uomini Soli, e il professor Di Stefano ha invitato Marino domani all'IKEA perché deve acquistare e poi montare un divano Clippan, e sappiamo che il professor Di Stefano non è uomo abilissimo nell'uso della brugola se non per montare grandi inchieste. Lei la
brugola ci vede all'IKEA
con Marino?
Con Marino.
Va bene, va bene, poi ne parliamo dopo. Ma intanto, se vuole fare gli auguri a Julie Andrews, che oggi compie 80 anni, ne ha facoltà. Ce l'ha presente Julie? Ma come, chi è? Julie Mary Poppins.
Ah, ok, sì.
Sa cos'è Mary Poppins?
Sì, Mary Poppins, sì.
Non era innamorato di Mary Poppins
no.
Da bambino? Non l'è mai stato?
No.
Vabbè, comunque è notizia che troviamo sulla home page del post di oggi, e sulla home page del post c'è anche il rilancio di un'inchiesta del Guardian che ci racconta che anche alcuni televisori stanno mentendo sui consumi energetici. Dopo le Volkswagen sono arrivati anche i Telefunken, una ricerca indipendente sospetta che durante i test di consumo di energia si siano poi pubblicati risultati inferiori rispetto a quelli che si verificano in normali condizioni. Lo racconta il Guardian, lo riprende il Post, ma a noi ci tocca tornare brum brum sulla grande scenario automobilistico, però partendo come dire a latere. Partiamo invece da un orgoglio nazionale, partiamo dalla Ferrari, anche perché la Ferrari sta per lanciare la famosa o il famoso maschile o femminile IPO.
Io direi famosa IPO.
È infallibile.
Direi che la Ferrari deve lanciare il collocamento in borsa, si sta coronando lo scippo, il clamoroso scippo di Marchionne della finanza Ferrari, perché di questo dobbiamo parlare e bisogna dirlo anche con estrema chiarezza. Quando è stato licenziato in tronco Montezemolo, molti hanno immaginato che le ragioni non fossero come dire l'andamento della Formula 1, ma ben altro. Marchionne aveva individuato qualcosa di molto interessante, cioè la cassa della Ferrari, 4 miliardi di euro di liquidità grazie agli accantonamenti, agli utili registrati negli anni passati, e quindi ha pensato bene di metterci immediatamente le mani, ma nell'operazione devo dire con una punta di genialità, se non fosse dannosa per la Ferrari e per probabilmente anche i suoi lavoratori, non solo è riuscito a portarsi via la cassa, ma gli ha anche scaricato la bellezza di 1,96 miliardi di indebitamento del gruppo, quindi da più 4 la Ferrari si ritrova con 2 miliardi di debiti accollati dal simpatico Marchionne.
Invece ci sono risultati soddisfacenti per quanto riguarda Fiat Chrysler, che adesso si chiama FCA negli Stati Uniti, ma all'orizzonte c'è da una parte la maximulta che sta per arrivare, lo raccontavamo ieri in rassegna stampa, dall'altra un grosso problema per quanto riguarda le trattative sindacali, molte più resistenze di quante non ne abbia incontrate alla fine in Italia. Si pensa sempre che negli Stati Uniti, patria del capitalismo, il sindacato non esista più, e invece
il 65% dei lavoratori aderenti alla famosa United Auto Workers, che è il più grande sindacato in assoluto del settore automobilistico, ha respinto l'intesa che era stata raggiunta appunto tra FCA e il sindacato. È la prima volta in oltre 30 anni che un accordo preliminare sul contratto di lavoro viene bocciato dai membri del sindacato, e la bocciatura è una sconfitta per il presidente del United Auto Workers, Dennis Williams. Ovviamente è una sconfitta anche, bisogna dirlo, per lo stesso Marchionne, che ha inanellato un episodio appunto che finora non si era mai visto in 30 anni, una clamorosa bocciatura. Qual è l'oggetto principale della bocciatura secondo i lavoratori? È sostanzialmente quello ovviamente di natura economica. La rivolta degli iscritti è contro la mancata eliminazione di una doppia fascia degli stipendi. Il 45% dei dipendenti è oggi nella fascia inferiore, che riguarda gli assunti dopo il 2007, e comincia da $16 l'ora per rimanere in seguito sotto i 20, mentre i compensi tradizionali sono di almeno $28. Non ricorda qualcosa dei contratti della Fiat in Italia, ma lasciamo stare.
Professore, lei sta suggerendo maliziosamente che ci è voluto l'arrivo di Marchionne negli Stati Uniti per scatenare un casino sindacale. Nemmeno i dipendenti di Donald Trump avevano mai fatto un'assemblea.
Beh, assolutamente, a questi livelli poi il 65%. L'accordo che era stato siglato alzava il salario d'ingresso a $16 e progressivamente lo portava a 45,35, ma la maggioranza dei 40.000 iscritti ha chiesto di cancellare la fascia inferiore entro i 4 anni del contratto. Veramente un parallelismo mi sembra estremamente interessante con i famosi contratti Fiat per Melfi e per gli altri stabilimenti italiani.
Restiamo sul sindacato e torniamo alla vicenda Volkswagen, perché tante volte è stato segnalato in questi giorni non solo l'assenza del governo tedesco sul tema, ma anche l'assenza del sindacato, che è pur sempre parte della proprietà Volkswagen. A cosa è attribuibile questo atteggiamento defilato del sindacato tedesco?
Beh, chiamarlo defilato mi sembra poco.
È un'iperbole.
Esatto, io direi che è un silenzio assordante e spaventoso quello del sindacato tedesco, in questo caso particolare, essendo ovviamente nel comparto metalmeccanico. Stiamo parlando delle IG Metall, che è anche una storia anche gloriosa dal punto di vista dell'organizzazione sindacale. Qui viene fuori, secondo me, il nodo forse più critico in assoluto del modello tedesco. La struttura presso la Volkswagen, come è noto, è una struttura che prevede la cogestione dell'azienda, cioè il sindacato nella Volkswagen, ma non solo, fa parte del consiglio d'amministrazione, elegge dei propri rappresentanti, e questo modello ha portato le organizzazioni, non solo nella Volkswagen, ma qui il caso ovviamente è particolarmente grave, ad assumere una posizione di silenzio, addirittura di copertura delle scelte aziendali, anche quando queste sono molto discutibili. Nel caso specifico, poi, qui stiamo parlando di una truffa gigantesca ai consumatori, agli stati, e anche di pesantissimi danni ambientali, e quindi il silenzio del sindacato molto assordante è un silenzio grave che ci interrogerà per molto tempo sui difetti insiti nel cosiddetto modello tedesco, che purtroppo alcuni avevano individuato come uno dei modelli possibili di cogestione dei lavoratori, ma che da questo punto di vista fa acqua da tutte le parti.
Non si è sufficientemente valorizzato anche un altro aspetto del caso Volkswagen, ovvero che Martin Winterkorn, l'amministratore delegato dimesso, è tuttora amministratore delegato della Porsche Automobili Holding, che è la società quotata attraverso la quale le famiglie Porsche e Plessner controllano la Volkswagen. Cioè, si è dimesso dalla Volkswagen, ma fa parte della holding, anzi è il presidente della holding che controlla la Volkswagen.
Esattamente, e quindi da questo punto di vista non solo è rimasto in una plancia di comando non irrilevante, ma è rimasto anche come retribuito da parte dell'azienda. Ricordiamo che nel momento delle sue dimissioni sono anche emersi i numeri della liquidazione della pensione. L'ex amministratore delegato Winterkorn se n'è andato dalla guida della Volkswagen con ben 68 milioni di euro.
Vabbè, adesso non faccio della polemica spiccia.
Non è polemica spiccia.
Ho capito.
Qua è sostanza.
Ho capito.
Ma 68 milioni di euro è sostanza.
Va bene, ma è un po' come su Scala, è un po' come Belpietro e Sallusti, che oggi mettono Vendola baby pensionato con 5.000 euro al mese.
Ma no, non è paragonabile. 68 milioni di euro tra liquidazione e pensione all'amministratore delegato, che guidava l'azienda e sapeva ovviamente dello scandalo e sapeva del trucco, dovrebbero chiedergli i danni, non dargli 68 milioni di benuscita, e in più rimane pure presidente della società di fatto della holding di controllo.
Come mi piace provocarla e registrare che c'è ancora della vita dentro di lei, della grinta, del sangue ribollente. Senta, professor Di Stefano, ma parliamo di numeri più interessanti, che sono i numeri complessivi poi alla fine della vicenda Volkswagen e di quello che si sta studiando per affrontare l'emergenza finanziaria.
Allora, allo studio il piano prevede, è stato anticipato in questi ultimi ore, sostanzialmente che il gruppo possa essere spaccato in tre società che dovrebbero occuparsi. Da un lato verrebbe creata sostanzialmente una bad company, perché le condizioni delle multe complessive e delle cause che subirà il gruppo Volkswagen nel corso dei prossimi anni sono insostenibili persino per il gruppo di Wolfsburg. Quindi deve essere creata una bad company, dove probabilmente poi interverrà, e sono pronto a scommetterlo, lo Stato tedesco sotto varie forme a sostenere l'azienda. Poi verranno create due holding, una per i veicoli commerciali e una società invece che controllerà i marchi sui veicoli diciamo di media piccola, media alta cilindrata, cioè i marchi Audi, Volkswagen, Seat eccetera. Perché creare la bad company? Perché le stime complessive sui costi dello scandalo sono già arrivate, e sono stime prudenziali, a 100 miliardi di euro. Ben diverse da quelle che sono state varate dal Consiglio di sorveglianza in occasione del dimissionamento di Winkerton. 6,5 miliardi secondo gli analisti non sono sufficienti neppure per pagare il richiamo degli 11 milioni di autoveicoli.
A chi lo affidano la gestione del debito Volkswagen? A Varoufakis? Ha visto che fa una rubrica su Next adesso, su Rai 2?
Su Rai 2?
Che si chiama Il bello dell'economia.
No, non l'ho vista.
Eh sì.
Qui più che debito bisogna fare cassa per gli esborsi, perché gli esborsi si stanno stanno emergendo quattro diciamo filoni di spesa. Uno, le multe specifiche su laddove c'è la legislazione sui trucchi al software, e stiamo parlando in particolare di Stati Uniti, Canada e Australia. Solo queste sono stimate intorno a una trentina di miliardi orientativamente, poi può darsi che se la cavino con qualcosa meno, ma insomma la sostanza è quella. Poi ci sono, e possono essere ben più gravi, le cause all'antitrust, perché in diversi paesi i cittadini che hanno acquistato macchine Volkswagen hanno ricevuto il bonus anti-inquinamento. E quindi la casa automobilistica sarà chiamata a restituire integralmente o parzialmente il bonus. Nella sola Spagna si parla di 1.000 o 2.000 euro per ogni vettura che è stata venduta negli ultimi tre anni, perché avevano il bonus antinquinamento. E questo si porta dietro le cause all'antitrust, perché da questo punto di vista le altre aziende automobilistiche possono chiedere i danni alla stessa Volkswagen, perché sono state danneggiate nella vendita delle loro macchine.
La terza
sono le vere e proprie class action di azionisti o di consumatori. Una è già stata depositata in Italia, un'altra arriva dall'Olanda, in questo caso di piccoli azionisti. Sicuramente pioverà una class action dagli Stati Uniti, e le class action in questo caso rischieranno di essere molto pesanti anche dal punto di vista economico.
Secondo me c'è solo una possibilità la Volkswagen per uscire da questa situazione: andare a bombardare la Siria, come ha fatto Putin. Alla fine gli abbonano l'Ucraina e alla Volkswagen gli abbonano i debiti, se si prende in mano un po' l'operazione. C'è un altro aspetto poi ancora, che è quello delle ricadute del caso Volkswagen. C'è un'analisi di AXA che dice, fornisce un dato assai interessante, ovvero che potrebbe costare alla Germania quasi un punto di PIL.
Allora, sono tre scenari, dallo 0,4 all'1,1% del PIL tedesco, che come potete immaginare non è poca cosa, visto che è la più grande economia europea. 0,4 punti è la stima, diciamo la previsione più benevola. che ci sia solo una riduzione delle vendite di Volkswagen, una caduta delle vendite di Volkswagen che è già in atto sostanzialmente, perché le vendite in questo momento sono bloccate su molti modelli, ma di questa caduta potrebbero beneficiare altre case automobilistiche. In questo caso il danno sarebbe solo appunto un mezzo punto circa percentuale. Poi c'è una previsione invece che le vendite di queste perse da Volkswagen non vengano raccolte dalle altre case ma da altri operatori del segmento automobilistico fuori dalla Germania, e qui il danno dovrebbe salire intorno a 0,8. La previsione più negativa, però anche abbastanza realistica, è che invece venga intaccato il made in Deutschland, cioè la credibilità della Germania in quanto produttore di qualità, e in questo caso almeno un punto percentuale di PIL, perché gli effetti sulle vendite all'estero potrebbero essere molto rilevanti.
E beh sì, anche perché se i Wüster comincia a comprarli dalla Spagna perché non credi più nel prodotto tedesco, diventa un casino. Ultima cosa, perché abbiamo un minuto prima della pausa del GR, ultimissimo aspetto di tutta questa clamorosa vicenda: i rischi per le aziende dell'indotto.
E purtroppo i rischi per le aziende dell'indotto possono colpire anche l'Italia, in particolare il comparto ovviamente della componentistica auto, che è collocato nella fascia diciamo del nord Italia, e qui ci sono diverse aziende che rischiano di avere danni anche immediati, addirittura si parla già di sospensione di alcune forniture che sono state comunicate direttamente da Volkswagen. E stiamo parlando della Brembo, della Marelli di Corbetta, della Giannetti Ruote, della Form che fa le fusioni per le parti dell'auto, della Fontana e la Grati che fanno bulloneria, della Exide che fa accumulatori. Insomma, sono veramente moltissime le aziende, anche sconosciute, perché citiamo la Brembo che è la più nota, che rischiano di avere dei danni rilevanti.
Mi scusi professore, un'ultima cosa, un vuoto di memoria: come si chiama quell'attore, quello che ha fatto il laureato, Piccolo grande uomo?
Dustin Hoffman.
Come?
Dustin Hoffman.
L'avete visto, infallibile. Ci sentiamo dopo. Dopo le 9, rieccoci qua con il giorno delle Locus, Slow Emotion Replay, una vecchia canzone che arriva da Dusk. Dicevamo in apertura dell'appuntamento del weekend tra il professor Di Stefano e il sindaco di Roma all'IKEA di Carugate, ma a proposito di IKEA, è vero che stavano per aprire la prima IKEA in Marocco e li hanno bloccati?
Verissimo, verissimo, stavano per aprire la prima IKEA in Marocco e c'è stato un blocco nei confronti della multinazionale svedese, che io fra l'altro non frequento, e quindi anche se avessi un appuntamento con Marino non
certo,
ci
lei,
vado,
lei va solo da De Padova.
No, è una figure. Questione di principio, non frequento necessariamente, quindi no, questo per chiarirlo, perché di essere tirato dentro con un appuntamento con Marino all'IKEA mi faceva soffrire.
Pensi insomma, se l'avessi detto allo stadio, mamma mia!
Altro luogo che non frequento.
Comunque, andare a vedere il basket, che ne so.
Comunque formalmente era la mancanza di un'autorizzazione di conformità, nasconderebbe però una querella tutta diplomatica tra la Svezia e il Marocco, perché la Svezia riconosce la Repubblica Democratica che il Fronte Polisario ha istituito nella regione, e il Marocco, come è noto, vorrebbe cancellare il Fronte Polisario, così come i turchi vorrebbero cancellare il partito curdo che è in Parlamento.
Professor Santoro, lei ci va a vedere il basket invece?
Ogni tanto mi capita. Buongiorno.
Con misura, sì. Però buongiorno. Il professor Alessandro Santoro,
buongiorno.
Perché gli ascoltatori sanno, perlomeno quelli che ci hanno seguito la scorsa settimana, che da quest'anno siamo in ipertrofia professori. Professor Santoro, lo dico, economista, che quest'anno ci aiuterà ad addentrarci negli oscuri misteri del fisco. E siccome ci sarebbero, perlomeno questo è quello che mi è sembrato di intuire, degli aggiornamenti sul tema del redditometro, chiederei proprio al professor Santoro di spiegarci quali sono questi aggiornamenti e come funziona questa macchina che potrebbe interessare tantissimi contribuenti, compreso il professor Di Stefano, che spende in modo congruo le sue fortune da De Padova quando deve cambiare il mobilio.
Allora, il redditometro è uno strumento che esiste da tanti anni in Italia, dal 1992, è stato cambiato diverse volte. funziona sulla base di un principio elementare, se vogliamo, fin troppo elementare forse, cioè che di fronte a un livello di spese elevato ci devono essere dei redditi almeno altrettanto elevati.
Cioè non si può vivere troppo al di sopra delle proprie possibilità. Se io mi presentassi in via Olearo una mattina con le ghette, il monocolo e la tuba come zio Paperone, l'Agenzia delle Entrate potrebbe avere dei sospetti su di me.
Sì, il problema è che le ghette, il monocolo e la tuba non sono acquisti tracciati, non sono acquisti di cui... Ah. L'Agenzia delle Entrate abbia notizia. Quindi il nuovo redditometro si basa sull'idea che questo reddito presunto derivante dal totale delle spese possa essere ricostruito solo a partire dai dati certi che l'amministrazione finanziaria ha sulle spese sostenute dall'individuo, per cui si tratta di tutte quelle spese che per esempio comunichiamo quando chiediamo una detrazione fiscale, dalle spese sanitarie alle spese dello sport dei figli, alle ristrutturazioni edilizie, eccetera, oppure spese che noi facciamo e che sono segnalate da altri, dai commercianti, per esempio, come capita spesso al professor Di Stefano, andare in gioielleria a spendere più di 3.000 euro. Ecco, questo tipo di spese, in quanto segnalate, danno origine a una ricostruzione induttiva, si dice, del reddito.
Ecco,
si prendono, si sommano. Si considerano le condizioni familiari ovviamente dell'individuo e la possibilità che quelle spese siano state sostenute per altri, e così si ottiene un parametro di riferimento.
Ecco, appena lo scostamento è superiore al 20%, zac, scatta l'accertamento. Come funziona l'accertamento?
Beh, in realtà non è così automatico. Il 20% è il minimo senza il quale l'accertamento non può scattare. Dopodiché l'agenzia fa le sue considerazioni, valuta una serie di elementi, tra cui anche l'entità assoluta di questo scostamento, perché il 20% di 1.000 sono 200 euro e certamente l'agenzia non si mette a iniziare una procedura di accertamento per 200 euro. Se decide di iniziare, l'accertamento è il cosiddetto sintetico, cioè in sostanza si arriva a questa determinazione del reddito e si chiede all'individuo di dimostrare lui come ha potuto, diciamo, sostenere quel ritmo di vita, quindi quelle spese, a fronte dei redditi che ha dichiarato. Ovviamente ci sono tutta una serie di giustificazioni normali, per esempio mi ha dato un prestito la nonna, piuttosto che ho acquisito una fortuna da qualche parte di cui per qualche ragione l'agenzia non ha avuto notizie, eccetera, eccetera, oppure la prova diventa diabolica, nel senso che se ci sono delle situazioni in cui il contribuente non è in grado, diciamo così, di spiegare questa differenza, in teoria allora l'accertamento può dare luogo ad una sanzione.
Certo.
Però devo dire una cosa.
La dica.
Si capisce nella programmazione nuova dell'agenzia, visto che in passato ci sono stati anni in cui sono state sparate cifre assolutamente inverosimili sul numero di accertamenti che sarebbero stati fatti con il redditometro, che poi puntualmente non si sono verificati. Quest'anno l'agenzia ci va molto molto cauta, cioè siamo ridotti a poche migliaia di accertamenti, per cui il clamore che questo strumento detta o ha destato non corrisponde all'effettiva importanza nelle politiche di selezione e di accertamento dell'agenzia.
Perfetto, se comunque volete saperne di più, l'Agenzia delle Entrate fornisce un esempio meraviglioso, che è quello del cavallo. Chi possiede un cavallo dovrà tenere in conto che l'Agenzia delle Entrate, se non ha fatture tracciabili, stimerà in 5 euro al giorno la spesa media prevista per il suo mantenimento. Se invece si ricorre al maneggio tra biada e affitto della stalla, si sale a 10 euro, dunque 3.650 euro l'anno. Lei potrebbe andare col cavallo all'IKEA, professore, galoppando come un vecchio cowboy tangenziale. Ah, non è uno che cavalca.
Non so andare a cavallo.
Ho capito.
Posso cavalcare delle biciclette, ma non...
Che meraviglia. Professor Santoro, senta, due cose. La prima, purtroppo oggi siamo un po' di corsa e non abbiamo tempo di riproporre il grande quiz per chi è più professore tra lei e il professor Di Stefano. Lo faremo la prossima settimana. L'altra cosa, vuole dire due parole sullo stato dell'Olimpia?
Beh, cosa posso dire? Iniziamo la stagione anche quest'anno con grandi speranze. Speriamo che non finisca come l'anno scorso, in cui insomma. Vabbè, siamo stati noi a festeggiare,
altrimenti stimolerete degli accertamenti sul redditometro a Gentile gli volete bene, qualcuno un po' più scarso della retroguardia,
qualcuno delle parti della Sardegna, ma io ci ho provato ma non mi hanno risposto picche.
Mannaggia. Allora teniamo la volontà di disclosure a un'altra puntata, perché proprio non ci stiamo oggi. Professor Santoro, grazie, arrivederci per averci spiegato il redditometro, il fisco for dummies a partire da questa stagione qui al giorno delle locuste. E intanto noi dobbiamo ricominciare il nostro cammino, professore, perché è lungo. Allora io ripartirei dal fatto che la SEC ci sta riportando proprio sull'argine delle pozze oscure. Sembra un romanzo di Lansdale che abbiamo citato oggi in rassegna stampa, le dark pools, c'è la SEC che chiede nuovamente chiarezza.
Mi sembra una notizia estremamente positiva, è un po' di tempo che non ne parliamo delle dark pools, delle famose piscine nere corresponsabili dei disastri finanziari degli ultimi tempi, forse protagonista addirittura di alcuni veri e propri episodi di grave manipolazione dei mercati. La SEC è intervenuta nuovamente per chiedere maggiore chiarezza e una trasparenza soprattutto nella trasmissione dei dati sull'operatività delle dark pools. Come funzionano, per dirla in due parole? È possibile creare delle sorte di piattaforme di compravendita delle azioni fuori dai mercati regolamentati. Queste piattaforme private si scaricano poi solo alla fine sui mercati, creando variazioni anomale dei prezzi delle azioni. In particolare queste dark pools sono particolarmente favorevoli per l'utilizzo degli strumenti di trading ad alta frequenza, il famoso high frequency trading, quello per millesimi e millesimi di secondo, che compra appunto e vende azioni in numero spropositato puntando ai guadagni su secondi di transazioni. I rischi complessivi sono rilevanti, perché si stima che il 20% delle transazioni di piazze finanziarie come quelle americane avvenga ormai nelle dark pools, e quindi l'accesso limitato e una ridotta attività da parte dell'autorità di vigilanza può favorire fenomeni di manipolazione, come si è già visto in passato anche recente con crolli o rialzi dei mercati anomali.
Aveva fatto accenno alle tante class action che potrebbero incrociare l'orizzonte di Volkswagen. Ce n'è una invece che non riguarda Volkswagen ma il settore delle banche americane, su cui il governo ha già dato l'ok. Si tratta di JP Morgan. C'è una class action che è pronta a partire.
È una delle tante class action che negli Stati Uniti tolgono il sonno ad alcune aziende e lasciano invece entusiasti i legali, perché come noto si tratta poi di guadagni molto rilevanti da parte del sistema legale americano. Comunque il Tribunale di New York ha dato il via libera alla class action degli azionisti, in questo caso gli azionisti minori ovviamente di JP Morgan Chase. E l'operatività di questa class action dovrebbe permettere appunto alle autorità americane di accertare le manipolazioni che sono state fatte dalla banca d'affari, che è una di quelle che è stata travolta poi dalla crisi finanziaria. In particolare sono i mercati di riferimento che sono coinvolti principalmente, sono quelli ovviamente dei cambi, e è un rivolo delle vecchie vicende che hanno coinvolto, come noto, anche Deutsche Bank e tantissimi altri istituti di credito.
Mi scusi, qual è il tribunale che ha dato l'ok?
Quello di New York.
L'avete visto, infallibile, infallibile, non ne sbaglia una. A proposito di vicende giudiziarie o comunque di sanzioni pecuniarie, ce n'è una che riguarda un nuovo CEO, non è Winterkorn l'amministratore delegato di Volkswagen, ma si chiama Jason Yang. Chi è? Cosa ha fatto? Perché lo multano?
È sempre la SEC in questo caso che ha emesso questa multa, una multa teoricamente tra le principali, bisogna dire, dal punto di vista della quantità che sia stata emessa. È l'amministratore delegato di Focus Media, e che si trova addosso una penalità di 34 milioni di dollari più un rimborso da 20 milioni di dollari, complessivamente una multa da 55 milioni di dollari, che in realtà è un accordo extragiudiziale, perché le richieste della SEC erano molto superiori. Il come amministratore delegato di Focus Media avrebbe violato un pezzo intero della regolazione americana, in particolare riguardo le attività di acquisto e diffusione condotta da parte della sua azienda, e questa volta la SEC ci è andata pesante, non ha aspettato gli accertamenti dell'autorità giudiziaria ma ha chiamato in giudizio l'amministratore delegato in persona, e questo è significativo perché in passato invece a pagare le attività dei manager erano state soprattutto le aziende.
È arrivato il momento di parlare di uno dei temi principali di periodo, ovvero delle grandi, cosiddette grandi malate dei mercati finanziari del momento, ovvero le commodities, e in particolare di un caso che ha scosso anche le borse in settimana, che è quello di Glencore.
Allora, diciamo innanzitutto di che cosa stiamo parlando, perché non è sulla bocca di tutti, insomma, questa azienda, che è una delle principali operatori al mondo nel comparto delle materie prime. È accaduto che i titoli di Glencore lunedì siano stati letteralmente travolti, sono stati sospesi per eccesso di ribasso, hanno perso più del 20%, insomma un vero e proprio disastro al termine di comunque settimane di sofferenze. Glencore fa trading di materie prime, non solo di petrolio ma anche di tutto il comparto minerario ed estrattivo. Il rallentamento dell'economia cinese, il crollo dei prezzi del petrolio e che non accennano a risalire, e in generale l'abbassamento di tutte le materie prime mette a rischio la stabilità di Glencore, che tra l'altro si trova con un enorme debito che potrebbe produrre una sorta di bancarotta controllata dell'azienda, che, lo ricordiamo, ha la sua sede principale in Svizzera.
Al di là del caso Glencore, c'è un problema più generale che riguarda il mercato delle commodities e che sta inquietando un po' i mercati finanziari.
Sono due gli assi principali sui quali si sta creando, la settimana scorsa dicevamo appunto a rischio 1.500 miliardi di dollari di investimenti nel comparto petrolifero, e questa settimana è arrivata una conferma da un certo punto di vista clamorosa, nel senso che Shell e altre aziende del comparto hanno annunciato di voler rinunciare completamente all'esplorazione nel mare Artico, il famoso progetto che aveva anche provocato grandi polemiche nei confronti dell'amministrazione Obama, che da una parte sosteneva la lotta ai cambiamenti climatici e dall'altra aveva dato le prime autorizzazioni per effettuare nuove esplorazioni nell'Artico. Le aziende petrolifere hanno annunciato di rinunciare a questi progetti perché i costi sono troppo elevati, ma più in generale si parla di centinaia di aziende che sono in grandi difficoltà e che potrebbero fallire nell'arco dei prossimi giorni. La questione delle commodities ha due profili: da una parte i consumatori e le aziende di trasformazione che possono godere dell'abbassamento dei prezzi, dall'altro i paesi produttori e anche fra questi mettiamo anche appunto i contadini venditori, che rischiano di vedere abbassate moltissimo le capacità di guadagno. Una ciambella di salvataggio sta arrivando, e così si affida il mercato del commodity dai grandi uragani. È notizia di due giorni fa che i prezzi sono un po' risaliti, perché il timore è che i grandi uragani che sono previsti in questa stagione nel Golfo del Messico e in una parte anche della parte nord del Sud America possano produrre problemi alle commodities, in particolare a quella agricola.
Quindi, cari amici all'ascolto, guardate con attenzione il meteo, e appena vedete che c'è del temporale all'orizzonte, comprate materie prime se volete diventare ricchi, entrare nel mirino dell'Agenzia delle Entrate attraverso il redditometro con le vostre spese pazze. Intanto sta facendo sfracelli sui social, ma soprattutto sulle home page di tutti i quotidiani nazionali e internazionali, il video del delfino che ripesca l'iPhone e lo riporta al suo legittimo possessore. Che ne dice, professor Di Stefano? Se è appena finito qua, andiamo sul Lambro, lanciamo il suo iPhone nell'acqua e vediamo se c'è un topo che glielo riporta.
Una pantegana.
Io filmo
sarebbe,
tutto.
Sarebbe clamoroso.
Sarebbe sarebbe bellissimo, ci farebbe, sarebbe un'operazione di marketing pazzesca, perché sta roba qua quasi sicuramente l'ha messa in giro Apple, la mettiamo in giro noi con il marchio di valori, il topo del Lambro le riporta l'iPhone e poi lanciamo anche il topo da compagnia, e topo da riporto può diventare anche il miglior amico dell'uomo in concorrenza al più classico cagnolino. Intanto attenzione,
noi ci siamo limitati ai video meno interessanti ma ugualmente divertenti.
In che senso?
Sul sito di valore trovate Liberland, il nuovo paradiso fiscale.
Bravo, ma non ce la faremo mai arrivare a Liberland, cioè, ci proviamo comunque,
ci proviamo.
Perché prima c'è la bomba orologeria, il fenomeno della sovracapacità produttiva di Pechino.
Hai
un
perfettamente
altro
ragione,
allarme.
Che si lega perfettamente tra l'altro
al topo?
No, al topo no, alle commodities, alle materie prime, e sono loro, e l'economia cinese è una delle corresponsabili dei timori sulle materie prime, la vera e propria bomba orologeria, così è stata definita dal Managing Director della divisione Cina dell'International Center for Trade and Sustainable Development di Ginevra, è la sovracapacità appunto produttiva cinese. Sono preoccupanti, secondo Cheng, le cifre di alcuni settori chiave come ferro, acciaio, vetro, cemento, alluminio, pannelli solari e sistemi di produzione energetica, dove il tasso di overcapacity, di eccessiva capacità, ha superato di recente il 30%, aprendo così la strada al rischio di una serie di veri e propri fallimenti delle compagnie, che sono anche le stesse ad essere molto molto indebitate. Secondo Cheng è necessario un intervento diretto da parte dell'amministrazione cinese per sostenere, attraverso incentivi fiscali e concessioni gratuite per lo sfruttamento dei terreni, gli investimenti nel territorio cinese, quindi non puntando solo sulle esportazioni come invece è stato almeno negli ultimi 15-20 anni.
Mi è venuto un dubbio, la Cina confina con la Russia?
Beh, certo.
Visto, infallibile, le sa tutte, anche i confini conosce. Abbiamo 4 minuti, professore, non solo per riaffermare il dogma della sua infallibilità, ma anche per arrivare in fondo o quasi alla scaletta che abbiamo preparato oggi. Allora, questa la teniamo da parte. Intanto volevo manifestare tutto il mio trasporto per l'imprenditore Marenco, che è noto ai più per il marchio Borsalino. Borsalino è il berretto,
i cappelli Borsalino, certo.
Che è stato arrestato nella primavera scorsa a Lugano con l'accusa di bancarotta fraudolenta per un crack patrimoniale nel business di trading di gas, che non so cosa c'entri col berretto.
Non c'entra niente.
Comunque 3 miliardi di euro di crack. Che è successo? Che è stata chiesta l'estradizione e lui ha cercato di non farsi estradare in Italia. Come? Con un escamotage da feuilleton ottocentesco. Il governo dell'isola di São Tomé Principe ha richiesto infatti nei mesi scorsi alle autorità elvetiche la consegna di Marenco, al quale affidare l'incarico di consigliere diplomatico in Svizzera, proprio di São Tomé Principe, che è uno scoglio nell'Atlantico al largo della Guinea, e gli svizzeri hanno detto no, São Tomé Principe anche no, non ve lo diamo. E quindi
devo dire che persino gli svizzeri di fronte a questa si sono rifiutati la nomina di console o comunque di rappresentante diplomatico di São Tomé Principe per il mitico Marco Marenco, che appunto ha lasciato per strada un buco da 3 miliardi e mezzo di euro facendo la compravendita di gas e non pagando quelli che gli fornivano il gas e nemmeno le banche che l'hanno finanziato. Mi sembra una storia abbastanza rilevante, insomma.
Non ce l'ha fatta e quindi adesso è rinchiuso nel carcere di Asti e chissà mai che in cella non possa fare un paradiso fiscale, perché se non ho capito male si può fare ovunque un paradiso fiscale.
No, non si può fare ovunque, però c'è chi tenta di farlo ovunque. Noi per esempio abbiamo rintracciato e pubblicato un bellissimo video sul sito di Valori che racconta della promozione di Liberland, è un nuovo paradiso fiscale che si trova ai confini tra la Cechia, l'Ungheria e la Slovacchia, che si è inventato un piccolo pezzo di territorio che vuole presentarsi come un'area extragiudiziale, extra finanziaria nel centro dell'Europa, ma ma di paradisi fiscali ne avevamo parlato anni fa da questi microfoni. Secondo me la vicenda forse più interessante, una società americana che aveva incominciato a vendere pezzetti della Luna per poter permettere il trasferimento della propria residenza fiscale direttamente sulla Luna, in modo tale da sfuggire ai fisco a livello internazionale.
Siamo arrivati praticamente alla fine, professor Di Stefano, manca solo un minuto e mezzo. Come ce lo vogliamo spendere? Con l'indagine sul cartello dei preziosi avviata dalle autorità svizzere?
Sì, o se vuoi potremmo, vabbè, sì, possiamo fare l'indagine. No, perché mi sembrava carino ricordare che anche la direttrice dell'Agenzia delle Entrate forse ha letto Valori, perché ha sottolineato che i miliardi dell'evasione finanziano la corruzione, insomma.
E forse ha letto Valori. Credo che sia partito tutto da lì. Va bene, dai, chiudiamo, anche perché la vedo in debito di ossigeno. Noi ci ritroviamo anche la prossima settimana, naturalmente alle 8:30, con il giorno delle locuste, con il professor Di Stefano, con il professor Santoro, anche con me, che sono solamente un fenomeno incidentale in tutta questa grande avventura di narrazione economica e finanziaria. Che altro dire, professore?
Buon fine settimana.
Ma visto, infallibile anche nel saluto. Buon fine settimana. Le parole esatte, quelle che ci volevano. Mi stia bene, professore. Arrivederci, ascoltatori.
Arrivederci.
Vi lasciamo nelle mani del GR delle 9:30 e poi, come sempre, del microfono aperto a cura di Massimo Bacchetta. Con me, invece, martedì mattina 7:45, insieme a Lorenza Ghidini, per una nuova settimana. Il demone del tardi. Ciao.